italiane, e, ma restava non di meno invece in gran parte sconosciuta, poco letta, e parzialmente al massimo un quarto della popolazione la leggeva. A mio avviso la stima era ottimista anche in questo. D'altra parte sarei falso se dicessi che non si sta lavorando. Si sta lavorando. Io sto ragionando, ricordo gli anni 60, 70, 80, c'è stato un progresso e in questo c'è un lavoro di, io penso, di tanti laici, sacerdoti. C'è più un mio ex alunno, Don Matteo, uno di quelli che certamente la Bibbia ho visto che l'ha sempre studiata con passione, spero che continui, a parte la battuta. No, ma cioè, dobbiamo anche dire che c'è stato un grosso lavoro. Quindi noi vediamo il bicchiere magari non solo mezzo, magari tre quarti vuoto, però dobbiamo ricordare che c'è quel quarto pieno che via via forse aumenta anche un po'. La mia domanda è: perché leggere il libro? E Piero ci mostrerà in particolare la ragione, una ragione a valle, cioè se vuoi comprendere la cultura d'Occidente, dell'Occidente, hai proprio bisogno di comprendere questo libro perché ti dà le chiavi di comprensione. È quello che è stato appunto definito, tutti lo conosciamo, il grande codice dell'Occidente, e cito solo un passaggio anche di Chagall, è l'alfabeto colorato delle speranze in cui per secoli, lui parlava dei pittori ovviamente, per secoli i pittori hanno intinto il loro pennello. Ecco, questo per quanto riguardava appunto la ragione per cui vale la pena di prendere la Bibbia in mano, se vuoi capire il mondo in cui sei, se vuoi decifrare gran parte della cultura, anche oggi, non solo fino a ieri o l'altro ieri, hai bisogno di prendere in mano questo grande codice. Il lavoro lo lascio poi a loro due e ci illustreranno su questo piano. Io mi sono domandato perché leggere e anche come leggere. Sto subito dicendo perché leggere, perché è un libro interessante, perché è un libro singolare per la sua forma, per la varietà dei suoi generi letterari, per la varietà dei contenuti, per l'incredibile ricchezza di letture che al suo stesso interno suscita e di echi che raccoglie. Ecco, è stata la Bibbia paragonata, credo, ad un tel, e i tel sono sempre molto affascinanti. Chi di voi è stato in Medio Oriente sa, no? Cioè il tel via via vede questo, no, si taglia una specie di fetta di polenta, e quella che è il polentone del tel, che è la collina, e poi vedi gli strati, vedi tanti mondi che si sovrappongono. La Bibbia è davvero il frutto di questo lavoro, durato secoli, a volte su medesimi testi, letti e riletti, cresciuti nel tempo. Questo li rende, per molti aspetti, sì, anche complessi, ma per altri davvero interessanti, affascinanti. E quindi, oltretutto, in questo tel ci sono, per così dire, anche i risultati dei lettori. Il lettore non rimane indifferente, qualche volta ha lasciato la sua traccia, non è solo semplicemente l'emanuense che magari a un certo punto ha messo una glossa, ci ha messo un'aggiunta. Sto pensando al libro di Giobbe, un libro così sconvolgente che a un certo punto uno ha detto: troviamo un modo di moderare le due posizioni. Eliu, no? I discorsi di Eliu, e arriva il quarto amico che non si sa da dove viene e parla a lungo, non mi è molto simpatico Eliu. Tutti gli incontri che ho fatto su Giobbe mi hanno chiesto sempre Eliu, cioè spero che un giorno mi chiedano un altro amico di Giobbe. Allora, però, per dire come sta crescendo, come è un libro che è affascinante, libri, è una biblioteca, poi oltretutto siamo una biblioteca, parlo di libro come insieme di libri. D'altra parte si tratta di riconoscere che la Bibbia non è uno scritto monocorde, non sarebbe, se fosse monocorde alla fine diventa anche un po' noioso, ma appare molto più come un forum, dove si danno contributi diversi, talora in profonda tensione tra di loro. Questo rende l'incontro con questi libri più affascinante, e proprio per la varietà di posizioni, di sensibilità. Credo che ci sono testi, ad esempio, filomonarchici, ma c'è un testo ferocemente antimonarchico che in tutta l'antichità non si trova, come l'Apologo di Jotam contro la monarchia. La Bibbia ospita pagine in favore del re, le esaltazioni del re Messia, e poi questi testi, queste posizioni, e non sono perdenti, perché alla fin fine è come se dicesse: la monarchia a un certo punto sparisce anche lei e torniamo all'essenziale, che è il popolo. Questo su un tema, ma anche su il giudizio su singoli eventi storici, ci sono posizioni diversissime. Io leggo il libro dei re e la rivolta di Ehud, il massacratore, una specie di, scusate, di Khomeini ante litteram, Mi ricordo che come una volta aveva fatto una predica com di questo tipo, non era ancora l'ISIS, oggi essere credenti in Iran significa uccidere e farsi uccidere per la fede. Yahoo nella Bibbia è uno che uccide, non si fa uccidere perché non riescono a ucciderlo, però insomma uccide per la fede. Osea non pensa che questa sia la cosa migliore. Tant'è vero che il figlio, il primo che Osea è il nome che gli dà, è la memoria delle stragi compiute da Yahoo. Ma come condanna, Perché io chiederò conto ad Israele delle stragi compiute a casa di Yahoo, della strage compiuta nella pianura di Israele. Questo per dire lo stesso episodio valutato in modo molto diverso. Questo lo rende affascinante. Rende affascinante per la varietà di posizioni, di sensibilità, anche, ovviamente ci sono anche delle convergenze, e lo rendono un libro che questo davvero ti graffia dentro. Se questo è più facilmente riconosciuto per alcune pagine, in ambiente cristiano viene riconosciuto più facilmente per alcune pagine del Nuovo Testamento, nessuno si avvicina in modo indifferente a Luca 15, il racconto mirabile dei due figli e del padre, e cosiddetta parabola del figlio del prodigo, ecco, penso alle beatitudini. Ma evidentemente credo che anche i testi del Primo Testamento continuano ad offrire degli stimoli e delle suggestioni veramente tali da rendere affascinante, attraente, doverosa la lettura. Stimolante allora direi l'incontro con la Torah. Uso la parola stimolante ma è debole. Essa con i racconti della creazione ribadisce il senso buono, promettente della vita, narrando le vicende dell'Esodo invita noi lettori al coraggio della libertà. Sono ad esempio queste le pagine amatissime in ambiente, diciamo tra virgolette, laico, senza giudizio su questo, perché vi si coglie un paradigma efficace, capace di illuminare anche tante esperienze di lotta contro ciò che disumanizza la nostra umanità. Penso il sogno di un mondo nuovo, il libro della schiavitù, la costruzione di un mondo veramente fraterno. Queste sono pagine, il Deuteronomio, in questo ci regala questo grande sogno. Ancora più provocanti, a mio avviso, questa è la mia sensibilità, su questo, io trovo addirittura le parole dei profeti, gli scritti dei profeti, quelle ancora forse provocanti sono i libri dei profeti, voce scomoda della Bibbia, perché richiamano ad una realtà senza la quale non c'è vera fede, cioè la giustizia. Noi abbiamo dedicato a questo tema un anno intero di effetto Bibbia, la giustizia. E proprio per questo la voce dei profeti ha ispirato generazioni intere di ascoltatori, dall'antico Israele direi fino ai lettori attuali. Sto pensando l'America Latina come si è avvicinata ad esempio a un profeta in particolare, a Geremia. Geremia è il profeta un po' reietto, l'ultimo, le vicende di un popolo si sono un po' riflesse in quella figura. Infine oggi noi siamo affascinati in particolare dalla terza voce delle scritture, sto parlando di scritture di Israele, cioè diciamo i cosiddetti scritti, quelli che nella nostra tradizione chiamiamo i libri sapienziali, almeno una corrente all'interno di essi. Ed è qui che davvero si constata la verità di quanto ho appena accennato, e cioè che la Bibbia si presenta come una scuola di umanità, come una palestra di vita, e davvero in cui conoscere ha a che fare con il sapore, con il gusto della vita. Tu esci proprio più sapiente, con più sapore della vita. Testi come il Qoheret, il Cantico, ma anche Proverbi e così via, e peraltro io penso anche ai testi deuterocanonici come Siracide e così via, sono comunque molto stimolanti, ci fanno incontrare, non a caso sono anche i testi più letti forse immediatamente da chi si avvicina per le prime volte alla scrittura, alle scritture di Israele. Queste mi sembrerebbero le ragioni che potrebbero spingerci a leggere il libro. Ora, questo libro dei libri, ecco, noi pensiamo subito che esista appunto nelle sue varie e innumerevoli riscritture, però io credo che prima ancora di pensare alle scritture pensiamo proprio alla sua prima lettura. È necessario davvero ricordare la metafora che è usatissima negli ambienti così della linguistica, la metafora della bella addormentata nel bosco, la quale non si sveglia se non c'è il principe che la bacia, il principe appunto si sa, è il lettore, no? Cioè la Bibbia è la bella addormentata che attende di essere svegliata dal bacio del lettore. Quale tipo di lettore? E questo noi come effetto Bibbia abbiamo pensato, un lettore non solo privato, che consuma la sua lettura in un angolo da solo e questo può stare bene, abbiamo sognato anche una lettura più pubblica, più corale, più comunitaria. Un anno abbiamo fatto percorso della lettura, in tutta la Bibbia abbiamo letta strada leggendo, ma in ogni caso poi quando entriamo in alcuni momenti, in alcuna proposta, c'è sempre la base della lettura. L'anno prossimo, e ne parleranno, sarà il libro di Ester. Vi ribadisco quindi, sogniamo una lettura, personale sì, ma anche pubblica. Questo perché la Bibbia, oltre che nutrimento per il singolo che vi si accosta, offre una pluralità di stimoli, di provocazioni che risvegliano l'energia della comunità. E sto pensando non solo alla comunità religiosa, ma alla comunità civile. Cioè trova in questo testo davvero delle provocazioni interessanti. Quindi una lettura non solo privata, ma pubblica, perché poi il contesto di lettura influenza anche le domande che si pongono. È evidente che in un contesto liturgico, in una determinata festa, io scelgo alcune letture particolari che mi vengono proposte all'interno del percorso del nostro lezionario, però è evidente che questo inevitabilmente mi porta a trascurare altri testi, magari un tantino più imbarazzanti, un po' meno gestibili. Una lettura pubblica in realtà ha questo elemento di arricchimento ulteriore. Questo può far capire quindi come la Bibbia ti aiuta a cogliere una pluralità di significati e, tra parentesi, rende possibile anche un molteplice, una molteplicità di letture. Ora, avvicinarsi a un testo, riconoscere che c'è una molteplicità di letture ti obbliga ad uno scambio dialogico e quindi a veramente a fare quel lavoro di ascolto reciproco. Credo che in questo senso è stimolante una lettura pubblica e, perché no, un dibattito pubblico. Ho pensato questo invito alla lettura, diciamo, tra virgolette, la ragione per cui un laico, anche non interessato in particolare a temi della fede o meno, deve poi, se è attento, troverà certamente stimolante, arricchente l'incontro con le scritture. Addirittura a volte imprescindibile, non ne potrà più fare a meno, diventa un po' una droga. Ho pensato però che ci sono qui anche dei cristiani credenti che si avvicinano alle scritture anche come libro della fede, per intenderci io amo usare un po' i tre approcci di fondo, posso avvicinarmi alle scritture, è interessante, è come un museo, e ci sono delle cose, delle aperte museali bellissime. Però il museo c'è il rischio che siano cose un po' passate da riesumare. Ci si avvicina alle scritture come una palestra o scuola di umanità, e certamente questa è la ragione di fondo, ma ci si avvicina anche alle scritture, allora, in un certo contesto, come libro della fede. Libro della fede lo sono per le comunità ebraiche e per le comunità cristiane. Ebbene, dalla lettura della Bibbia che cosa ci si potrebbe aspettare? Io credo che innanzitutto ci si aspetta una maggiore consapevolezza, un aiuto a diventare più capaci di rendere ragione a se stessi e agli altri. Uso un'immagine tratta dalle scritture, una parola tratta dalle scritture e concretamente dalla lettera di Paolo ai Romani. È una ragione per rendere un linguaggio per rendere ragione della speranza che è in noi, dice la prima Pietro, ma Paolo nella prima lettera ai Romani, nella lettera ai Romani, sai che c'è stato quando è uscito il lezionario, c'era l'errore la prima lettera ai Romani.
Dietro a poco c'era la seconda.
La terza l'ho scritta io, ma appena la seconda. Allora, tutto ciò che è stato scritto prima di noi è stato scritto per nostra istruzione, perché in virtù della perseveranza e della consolazione che ci provengono dalle scritture teniamo viva la nostra speranza. Questo il giudeo Paolo aveva un'idea bellissima, cioè se tu leggi le scritture terrai viva la speranza. Oggi abbiamo bisogno di speranza, quindi consapevolezza e speranza. È un'attesa quindi di luce, di conoscenza, che si accompagna anche a un'altra aspettativa, quella di ritrovare forza e coraggio, e in definitiva diciamo anche quello di ritrovare un orientamento per la propria vita, non tanto come un repertorio di regole morali. Peraltro la scrittura ci trastorna anche un po', perché vediamo che queste regole un po' cambiano, via via si trasformano, alcune vengono obliterate, ne emergono altre, su certi temi è evidente questo, passando specie dal Primo al Nuovo Testamento alcuni elementi emergono anche di un'evoluzione. però certamente l'idea di un orientamento per la vita. Se si guarda poi le scritture come roccia solida sul quale riorientare i propri passi, consolidare la propria fede, allora credo che le scritture diventano come un ospite che bussa alla tua porta di casa, tu gli apri e arriva e come ogni ospite ti porta una ventata di novità. Io trovo, questo l'esempio, pensavo al contesto delle famiglie, ogni tanto quando si rimestono continuamente i nostri problemi, ecco, la ventata delle scritture ci obbliga a riorientare anche il modo di pensare, di vedere, quando sia quando c'è il dolore, ma anche quando c'è la gioia, ma anche quando il dolore bussa alla porta della casa, della nostra persona, delle nostre case. E poi c'è un ultimo elemento che vorrei sottolineare, sembrerebbe scontato, e qui quelli della mia età forse invece possono confermarlo. Le scritture come libro della preghiera, quindi come libro del dialogo con Dio. Tutti sappiamo della crisi della preghiera tradizionale con i suoi formulari superati, o comunque avvertiti a volte come un po' stantii e un po' obsoleti. Si cerca perciò nella Bibbia una forma di preghiera che sia vitale, attuale, capace di parlare al cuore. E certo questa è la cosa che stupisce di più. Tu apri le scritture, tu prendi ad esempio i Salmi, ti dici, questi hanno 2500 anni, 2007, facciamo addirittura quasi 3000 anni, alcuni, e mi parlano ancora. Sono capaci di dire il mio linguaggio, anche se è cambiato il mondo, anche se parlano di bufali che io magari non ho visto, e di leoni che ho visto solo lo zoo, ma hanno una capacità veramente, in questo senso, è un libro che rinnova. Ed ecco che la Bibbia, in tanti suoi passi, soprattutto dico nei Salmi, non solo, offre un linguaggio convincente anche per la ricerca di Dio, per la preghiera, per un approccio al mistero di Dio e a un dialogo con Lui. E ovviamente tutto questo lo dico perché? Perché la modalità delle scritture non è solo quella della preghiera, è poi quella della narrazione. Se una cosa affascina, esattamente, è il racconto. Ciò che stupisce della Bibbia, tu hai fatto il libro proprio su questo, è proprio la grande quantità di narrazioni, soprattutto in questo, il Primo Testamento, e nel Nuovo, il Pentateuco iniziale, tra virgolette, i quattro Vangeli più gli Atti degli Apostoli. Ebbene, infine, se questo lo dico un po' da prete, la battuta contro anticlericale di Gian, accoglietela, però è vero una cosa, adesso, questo è vero, là dove le scritture vengono messe al centro, qui parlo da cattolico, e diminuisce un po' un'idea troppo clericale di Chiesa. Io lo dico da uno del clero, non è che mi sto parlando al contro, però è vero, perché con le scritture al centro è evidente che il ministero, anche il ministero presbiterale, prende una forma diversa, le scritture obbligano a fare fraternità, cioè ti mettono in circolo un'idea di Chiesa diversa, di fatto. Quando ci si china sulle scritture è evidente che lì circola il linguaggio della fede in un modo che non può essere monopolio soltanto, del ministero o meno, no? E quindi la scrittura costituisce davvero un'esperienza anche di una rinnovata comunione. Sto pensando anche una risorsa proprio, per costruire comunione, per costruire fraternità in questo mondo. E forse credo anche per rimodulare alcune nostre relazioni fondamentali, per ripensare che cosa voglio dire essere genitori, essere figli, per quale libro più delle scritture ti aiuta a riflettere sulla figlialità e sulla genitorialità. Tu sei venuto a parlare proprio, ti ricordi del comandamento, il quinto comandamento, l'onore del padre e la madre, quinto nella numerazione ebraica, ecco, la Beatrice mi ha guardato male, ma non sbagliavo la numerazione. Allora, e se mi permettete, se c'è una cosa che poi emerge davvero dalle scritture, è questa carica di senso, che è il coraggio di dire che questo uomo, per quanto si sia smarrito, Adamo dove sei, con esse si può sempre ritrovare.
Grazie. Mi ragioni di un invito alla lettura, ecco.